Buongiorno, buongiorno. Mi piace iniziare questa giornata con un collegamento dei nostri con il maestro Stefano Cucci, che in questo momento è in Irlanda, giusto maestro?
Esatto, in questo momento vi sto parlando da Dublino, in attesa di partire questa mattina per Londra perché il nostro tour sta continuando. Abbiamo debuttato ieri all'Arena di Dublino davanti a una platea di 5.000 spettatori. È stato un grandissimo successo, anche perché questo show, è uno show che celebra il maestro Ennio Morricone. Quindi, rispetto ai concerti che abbiamo fatto in passato con Ennio, questa volta ci sono immagini dei film più famosi e ci sono delle interviste molto interessanti che inframmezzano le diverse suite, interviste fatte al maestro che racconta, spiega quello che poi succederà durante il concerto. E quindi è uno show che funziona molto bene da un punto di vista proprio emozionale per il pubblico perché ascolta la musica e vede le immagini, cosa che per esempio nei concerti di Ennio era impossibile perché lui assolutamente non voleva che ci fossero immagini durante l'esecuzione delle sue musiche, anche perché sosteneva che di aver scritto per il cinema come avrebbe scritto per la musica sinfonica, per il teatro, e lui diceva: se volete vedere le immagini andate al cinema, se volete ascoltare la mia musica venite al concerto. Quindi le due cose secondo lui non erano compatibili, nel senso che la musica poteva stare benissimo senza le immagini, quando la musica serviva alle immagini nei film ovviamente aveva un senso. Estrapolata dal film, la musica doveva stare senza le immagini. Adesso ovviamente sono cambiate le carte in tavola, non c'è più lui sul palcoscenico che catalizzava l'attenzione del pubblico e poi tutto sommato ha anche un senso celebrarlo attraverso questa formula di immagini, interviste, commenti, dichiarazioni di importanti registi, eccetera, eccetera. Insomma, comunque molto interessante. Domani siamo a Londra, il 30 saremo a Berlino e poi proseguiamo il tour fino al 22 dicembre. E quindi adesso invece sono qui, ho ascoltato con molta attenzione la registrazione che mi avete mandato del concerto di domenica scorsa. Devo dire, innanzitutto, complimenti per la qualità della registrazione, molto professionale, si sente, e poi complimenti anzitutto agli esecutori perché sono stati di un livello altissimo. Non avevo molti dubbi in quanto li conoscevo, insomma, conoscevo particolarmente il pianista Michelangelo perché avevo anche lavorato, avevo fatto anche un disco con lui per la Tactus anni fa con la Petite Messe Rene di Rossini. Quindi sapevo che era un ottimo pianista. Nanni non lo conoscevo personalmente, ma di fama, e devo dire che sono rimasto molto impressionato dalla qualità altissima dell'esecuzione, oltre ovviamente alla bellezza del programma, che ho trovato anche molto omogeneo, nonostante le diverse provenienze dei compositori che sono stati eseguiti. Quindi questo mi è sembrato veramente una cosa interessante che va sottolineata.
Sì, Stefano Nanni e Michelangelo Carbonara, sax e pianoforte, un duo effettivamente molto bravo, molto bravi. Tu lo avevi in qualche modo annunciato che sarebbe stato uno dei concerti di qualità, ma d'altra parte il Trevignano Proms ci ha abituato a questo e è stato veramente bellissima collaborazione anche quella con il Festival Nuova Consonanza, no? Giusto?
Esatto. Questa collaborazione è arrivata alla terza edizione e è nata semplicemente dal fatto che io, come già ti dissi in un'intervista di qualche tempo fa, sono socio di Nuova Consonanza e Nuova Consonanza è un'associazione musicale fondata nel lontano 1958 dai più influenti compositori italiani, particolarmente romani di quel periodo, fra i quali anche Ennio Morricone. E Nuova Consonanza nacque con l'intento di diffondere la musica contemporanea, che era contemporanea nel 58, ovviamente è contemporanea anche adesso che siamo nel 2022. E negli anni siamo arrivati, se non sbaglio, alla 59esima edizione del festival. Nuova Consonanza si è imposto, particolarmente sulla scena romana, come uno degli eventi più importanti dell'anno. Ci sono due festival importanti a Roma, c'è cioè il Roma Europa Festival e c'è Nuova Consonanza. E anche a livello nazionale, in quanto è una vetrina per i nuovi compositori, perché durante il Festival di Nuova Consonanza si eseguono moltissime opere di compositori giovani, si fanno moltissime prime esecuzioni, abbinate ovviamente anche alla musica di autori del passato, se non altro il passato più recente, insomma il cosiddetto Novecento storico, tant'è che nel concerto di domenica avete ascoltato Debussy, Bozà, Cresto, insomma, Saint-Saëns, per cui una l'unione di musicisti che hanno gettato le basi dei linguaggi contemporanei insieme ai linguaggi contemporanei. E la possibilità di avere questi concerti in decentramento è una risorsa, devo dire, impagabile che ha il Trevignano Proms, perché consente al pubblico di Trevignano di ascoltarsi un concerto che normalmente ascolterebbe a Roma, invece di ascoltarselo comodamente, oddio, comodamente non troppo perché le sedie della sala consiliare non sono comodissime. Comunque, insomma, sempre meglio stare sulle sedie della sala consiliare che prendere la macchina e andare a Roma per andare a sentire il concerto. Quindi, questa è una cosa importante. E Trevignano Proms è un po', come vi dicevo in una intervista passata, nasce e prende il nome dai famosi Proms londinesi, ma che adesso si sono diffusi un po' in tutta Europa. Per esempio, io sono stato l'altro giorno ad Anversa e anche lì c'è una edizione molto interessante dei Proms. Che sono praticamente diventate proprio delle manifestazioni musicali alternative all'Accademia e sono molto interessanti. Quindi Trevignano Proms vuole essere proprio quello, cioè vuole anzitutto deve crescere chiaramente perché siamo all'inizio, ma vuole essere un serbatoio di idee musicali, una fucina di situazioni, di cose e ovviamente tenendo sempre presente il dato fondamentale che è la qualità dell'esecuzione, la qualità dell'offerta, in modo che piano piano Trevignano possa diventare un punto di riferimento musicale nella nostra regione. E,
Ma e devo
venendo
dire
al
che
concerto.
in questo, come oltre lago, siamo molto orgogliosi di aver avuto l'opportunità appunto di essere presenti nel Trevignano Proms, cosa che continueremo a fare anche per regalare questo spaccato, questo tuo racconto, questo tuo presentare anche il concerto in maniera diversa, quindi un approfondimento ulteriore. Ti ringrazio per aver in qualche modo evidenziato la qualità, ma la qualità dell'ascolto, la qualità della registrazione era perché effettivamente c'era una qualità totale nell'esecuzione. Quindi è stato semplice, tra virgolette, registrare un bellissimo concerto, cosa che faremo anche da questo momento in poi. Saremo sempre presenti, saremo sempre al tuo fianco perché quando il maestro Stefano Cucci organizza delle cose, beh, è già sinonimo di qualità e quindi ti siamo grati per questo.
Ma sai, guarda, io questo devo dirti è un po' un marchio di fabbrica, nel senso che io ho avuto la fortuna nella mia vita di incontrare tre maestri di altissimo livello. Il mio insegnante di pianoforte, quando ero ragazzo, che è stato il mio primo diploma, che è stato Alfredo Speranza, un famoso pianista uruguaiano, naturalizzato in Italia. Lui viveva a Rimini, era stato un pianista di altissimo profilo, era stato allievo di Gieseking, di Marcel Meyer, di Carlo Zecchi, quindi proprio uno dei migliori pianisti europei della sua generazione, e da lui ho imparato il rigore nello studio. Poi ho studiato composizione con Irma Marinale, che è stata direttore del Conservatorio di Santa Cecilia e che è stata un'altra grande docente di composizione. Anche lei, con questo credo fermissimo nella serietà della professione del musicista, nella coerenza, nella qualità del lavoro, nella qualità delle scelte anche musicali. E poi, per ultimo, ho incontrato negli ultimi 20 anni Ennio Morricone, e lì, vabbè, non c'è niente da dire. Ennio, al di là del fatto che fosse conosciuto come un grande compositore di musica per il cinema, è stato, a mio avviso, uno dei grandi compositori italiani del secolo scorso, uno dei più importanti, trasversale oltre la musica per il cinema, anche nella musica da camera, nella musica sinfonica, nel teatro, insomma. Quindi, e devo dire che la combinazione di questi tre insegnanti di così alto profilo mi ha in qualche modo quasi costretto a diventare molto professionale, cioè è diventata una forma mentis, per cui secondo me è irrinunciabile la qualità nelle cose che faccio. Non è un atteggiamento di presunzione, perché non è che non sono presuntuoso, però non riesco a fare le cose se non le faccio bene, sia quando scrivo, sia quando suono, sia quando insegno, sia quando organizzo, perché per me è tutto allo stesso piano. Cioè, organizzare un concerto è come scrivere un brano per pianoforte, o fare una lezione di pianoforte, o dirigere un'orchestra, cioè la qualità anzitutto. Poi questo ovviamente si deve chiaramente bilanciare con le difficoltà oggettive che noi comunemente incontriamo, cioè i budget che non sono mai sufficienti, gli spazi che spesso non sono adeguati, cioè ci sono delle cose contro le quali combattiamo, ma troviamo le soluzioni. Per esempio, noi abbiamo ovviamente ideato, come vedi, una stagione cameristica, non perché non vogliamo farne una sinfonica, ma perché non abbiamo gli spazi, quindi è inutile che pensiamo a fare una stagione sinfonica. Facciamo una stagione cameristica, abbiamo uno spazio piccolo, fortunatamente molto accogliente, perché la sala consiliare è bella, non c'è niente da dire, e con quello che abbiamo facciamo, cercando di puntare sempre alla qualità, andare avanti. Prima o poi può essere che magari fra un po' avremo anche un teatro, vorrei capire le cose come si svilupperanno. Per intanto chiediamo ovviamente l'appoggio di tutti, dell'amministrazione comunale in primis, del pubblico fondamentalmente, e apro una parentesi brevissima: non vi dimenticate che domenica prossima c'è un fantastico duo di fisarmoniche che vi farà un concerto strepitoso, quindi andate, andate, andate. E noi intanto andiamo avanti con la nostra conversazione.
Esatto, andiamo avanti tornando indietro. Cioè, raccontaci il concerto di Nanni e Carbonara.
Bene, allora, come vi dicevo in apertura, sono rimasto fondamentalmente impressionatissimo dalla qualità dell'esecuzione, e su questo non avevo dubbi. Ma quello che mi è piaciuto molto è il fatto che questi due bravi esecutori abbiano scelto un programma che aveva un filo conduttore legato fondamentalmente alle assonanze che ognuno dei compositori eseguiti aveva rispetto al precedente e rispetto ai seguenti. Il concerto è cominciato con la splendida rapsodia di Debussy, e il quale Debussy ovviamente non ha bisogno di nessuna presentazione, perché è uno dei più importanti compositori francesi di sempre. Lui si può identificare, anche se non mi piace molto etichettare, però si può identificare un po' con il simbolismo musicale. E all'interno dello stile di Debussy si trovano moltissime ascendenze, a cominciare da Gounod, da Fauré, dalla tecnica pianistica di Chopin, dalle ricerche armoniche che arrivano fino a Wagner. Cioè, Debussy è stato un compositore modernissimo, nel senso che ha coniugato il passato, cioè le sue radici che affondano in qualche modo nel romanticismo europeo, con il futuro, con delle evoluzioni armoniche che hanno poi portato alla musica del Novecento. Tantissimi autori poi nel Novecento si sono rifatti a queste armonie di Debussy. Per esempio, ascoltando il pezzo di Furlani, devo dire che ho trovato certe cose del linguaggio di Debussy. Debussy è stato fondamentalmente un compositore molto raffinato, molto attento anche al clima letterario che si respirava nel suo paese, attento alle poesie di Baudelaire, di Verlaine, di Mallarmé. Insomma, un compositore interessante, anche se il suo linguaggio si sviluppò in maniera anche abbastanza faticosa e laboriosa, fino ad arrivare ad una sintesi linguistica che è quella che noi conosciamo. Bisognerebbe ascoltarlo un po' tutto, non soltanto il Debussy pianistico, ma anche il Debussy sinfonico, ascoltare il prelude la Première du Dauphin, la Suite Bergamasque, la Mer. Cioè, ha scritto tantissime cose. Quindi. E questa rapsodia è una rapsodia dedicata ad uno strumento particolarmente interessante che è il sax. Il sax è uno strumento molto versatile perché ha una gamma espressiva molto varia, ha una potenza di suono che avete potuto sperimentare durante l'ascolto, ha una morbidezza anche di suono, una agilità. Poi se è suonato come l'ha suonato Nanni, chiaramente mette insieme le qualità timbrico-espressive dell'oboe con i virtuosismi del clarinetto, del flauto, cioè è uno strumento veramente bello. E nella rapsodia tutte le capacità espressive di questo strumento vengono messe in evidenza, ovviamente con la sapienza del compositore francese, che ha anche una particolare attenzione alla parte pianistica. Infatti il pianoforte è concertante, cioè non è che accompagna il sax. Cioè il pianoforte nella rapsodia, così come in tantissime altre composizioni, è assolutamente integrato all'interno della struttura compositiva, dialoga con il sax, ha la stessa, diciamo, parità di difficoltà tecnica, quindi se sei un virtuoso del sax devi esserlo altrettanto con il pianoforte, in modo che gli equilibri possano sempre essere garantiti. Quindi un pezzo di una grandissima anche difficoltà tecnica, ma anche di una grandissima godibilità, che a me è piaciuto moltissimo, eseguito veramente molto molto bene.
Sì, e devo dire che anche in sala è stato particolarmente gradito questo ascolto, quindi si è percepito che c'era effettivamente un grande equilibrio tra i due strumenti e quindi tra i due artisti. Poi è arrivato Bossa con aria.
Sì, ecco, lì stiamo nuovamente nella scuola francese, che devo dire è una scuola che a me piace molto, perché a parte il fatto che ho suonato anche molto come pianista le musiche di Debussy, Bossa è un compositore ovviamente molto più recente, perché nasce nel 1905, è scomparso nel 91, e quel pezzo è un pezzo scritto nel 1936, e Anche questo è un pezzo molto cantabile, ma con delle nuance completamente diverse. Bisogna in quel pezzo essere molto bravi con il vibrato, avere un perfetto controllo della respirazione. E, insomma, ci sono delle difficoltà notevoli nell'esecuzione di quel pezzo. È un brano che in qualche modo ricorda un po' lo stile di Bach. Ha delle somiglianze, per esempio, con il terzo tempo della pastorale in Fa BWV 590, ed è un pezzo tipico del repertorio sassofonistico. Credo che al pubblico possa essere piaciuto molto perché la linea cantabile di quel pezzo è affascinante, quindi completamente diverso, per esempio, da quello che succede dopo. Nel pezzo di Furlani, che invece è un compositore vivente, fra l'altro è un mio caro amico, è un collega di conservatorio, insegna a Maurizio, insegna a Santa Cecilia lettura della partitura, che è la mia materia, solo che io la insegno a Frosinone. Ho trovato molto interessante nel pezzo di Furlani la combinazione fra il pianoforte e il sax. Devo dire che Furlani è anche un ottimo pianista e si vede perché la scrittura pianistica è molto, molto curata. E l'idea di fare questi sette quadri, lui ha detto qualche parola, insomma, sulla costruzione del brano, l'idea di fare questi sette quadri consente al compositore di costruire dei momenti espressivamente diversificati e ovviamente legati da un sottile filo rosso che conduce dalla prima battuta fino all'ultima e con dei richiami che mi sono sembrati abbastanza evidenti alle armonie del Novecento. E qui apro una breve parentesi su quello che è un po' la storia della cosiddetta musica contemporanea, perché quando noi parliamo di musica contemporanea, pensiamo alla musica dissonante, ma sì, c'è stato un periodo in cui si è fatta molta sperimentazione. Noi dobbiamo tenere presente che il Novecento ha fatto un salto dalla cosiddetta musica tonale, passando attraverso la musica atonale, arrivando alle sperimentazioni della scuola di Darmstadt, al linguaggio seriale di Schoenberg, cioè ha fatto dei passi avanti notevoli, un po' come è successo in tantissime altre arti. Pensiamo nella pittura, quando si è passati dalla pittura figurativa all'astrattismo, al cubismo. Beh, anche quella è stata una grande rivoluzione. Adesso, dopo tutto quello che è successo nella musica, che ha portato anche in qualche modo forse un po' ad un allontanamento del pubblico rispetto alla musica contemporanea, perché la musica è andata oltre la capacità di comprensione del pubblico, e passato il momento in cui si doveva scrivere per forza così perché altrimenti non eri alla page e quindi non eri eseguibile perché eri retro, oggi siamo in una condizione di totale multilinguismo nel campo della composizione. Quindi il compositore contemporaneo non ha più la necessità di scrivere secondo una scuola di pensiero come succedeva negli anni 70 o anni 80. Oggi si può scrivere di tutto in qualunque modo e questa è una libertà. D'altro canto, può anche essere un'arma a doppio taglio perché l'eccesso di libertà può generare confusione. Si fa fatica oggi a distinguere spesso fra il dilettantismo nella scrittura musicale e il professionismo, però insomma, non saprei dire se è un bene o un male. Certo, ascoltare una composizione oggi, come quella di Furlani, significa avere recuperato una libertà di espressione. Probabilmente quel tipo di linguaggio negli anni 70, 80 non sarebbe stato accettato, perché sono cambiate tanto le cose e il pezzo è scritto molto bene, funziona molto bene e dagli applausi del pubblico ho capito che è stato anche molto gradito.
Sì, è vero, hai ragione e anche la sua presenza poi è stata particolarmente apprezzata perché appunto ha introdotto il brano. Io devo fare un appello, una precisazione, chiamiamolo come vogliamo. Questa nostra chiacchierata insieme e unitamente ad alcuni brevi contributi relativi al concerto servono proprio per, come dire, per approfondire la conoscenza e quindi anche per delineare meglio, perché tu giustamente dicevi si fa un po' fatica poi a comprendere, no? Le cose fatte, diciamo, con qualità o quelle fatte, con minore qualità, minore attenzione, minore professionalità, ognuno poi può declinarlo come vuole. Di sicuro nell'interno di questo nostro, di questa nostra presenza radiofonica vogliamo regalare l'opportunità per un riascolto o per un primo ascolto a tutti, a coloro che non erano presenti, ma anche a quelli che erano presenti, perché un conto poi è ascoltare la musica, un conto è viverla. Sinceramente, io credo che a Trevignano siamo, come tu giustamente hai detto, estremamente fortunati. Quindi abbiamo la possibilità di ascoltarli. Oltretutto, la tua è una proposta assolutamente possibile, accettabile. E quindi l'invito a venire domenica prossima ad ascoltare il concerto dal vivo è sicuramente un'opportunità da cogliere. Però ecco, non volevo interrompere, ma semplicemente dire che nell'interno di questa trasmissione troverete dei frammenti significativi del concerto, ma il concerto va ascoltato, oltretutto in una sala, come tu giustamente dicevi, estremamente bella e piacevole, in un ambiente unico, quindi perché no? Ti restituisco la parola perché adesso arriviamo a Creston.
Ah, è certo. Allora, e su questo Creston devo dire che è interessante fare qualche annotazione anche un po' di colore, nel senso, prima di tutto, che Paul Creston non si chiamava Paul Creston, ma si chiamava Giuseppe Guttoreggio, e nato da genitori italo-americani a New York. E lui ebbe una vita interessante perché cominciò a studiare pianoforte da piccolo, musica. Poi, e qua ci risiamo, purtroppo le condizioni economiche sono condizionanti, lo sono state nel passato, lo sono nel presente, probabilmente lo saranno nel futuro. Quindi lui, per problemi economici, dovette interrompere le lezioni che prendeva per aiutare la famiglia. Quindi lavorando, lavorò come impiegato in banca, nelle assicurazioni, fece un po' di tutto. Ma quello che è interessante e che dovrebbero anche, ecco, imparare i giovani studenti di oggi, che era talmente forte la sua volontà di diventare musicista, che lui studiava di notte, anche da autodidatta. Addirittura, pensate, racconto questo aneddoto, lui si fumava i chicchi di caffè macinati per poter stare sveglio durante la notte e comporre, scrivere, studiare composizioni. Insomma, dopo tutte queste lunghe peripezie, lui comunque piano piano riesce ad affermarsi come compositore e già nel 39 incomincia ad essere eseguito. E pensa che, nonostante la sua così provenienza, poi la me, ecco, devo dire, con tutti i difetti che ha l'America, però l'America a volte ti dà la possibilità di autodeterminarti, no? E se hai talento, spesso questo talento ti viene riconosciuto. Tant'è che questo Paul Creston in pochi anni è diventato uno dei compositori italo-americani, siamo chiamiamolo americani, più eseguiti. Addirittura è stato presidente della società americana dei compositori e direttori d'orchestra, ed è stato anche presidente della società di autori e editori negli Stati Uniti d'America. Quindi ha raggiunto delle posizioni apicali, essendosi costruito da niente, cioè venendo da una famiglia di immigrati italiani senza soldi, studiando la notte fumandosi i chicchi di caffè. Insomma, quindi questa la dice lunga su quanto la forza di volontà, ovviamente unita al talento, perché Creston aveva indubbiamente un grande talento, possa essere determinante nella costruzione di una carriera, insomma, nell'affermare la propria personalità. Questo lo dico fondamentalmente, se ci sono degli studenti che ci ascoltano, che oggi sono molto, molto, molto facilitati, hanno i percorsi semplificati, hanno le famiglie che li seguono, hanno tutto. E ecco, si devono ricordare che c'è gente che si è costruita dal niente ed è riuscita ad arrivare ai massimi livelli. Detto questo, Creston rimane un compositore interessantissimo da un punto di vista musicale, con delle qualità notevoli, tant'è che molte sue composizioni furono eseguite e dirette da Toscanini. E questa sonata, che è famosissima, è del 39, è bellissima. È una sonata bellissima che alterna momenti di grande virtuosismo a momenti lirici, e ho trovato che l'esecuzione dei nostri due musicisti sia stata impeccabile, e quindi hanno regalato al nostro pubblico veramente una perla. Dopo questa sonata di Creston, mi pare che ci sia il pezzo di Mazzenga, no? Se non
Esatto,
mi ricordo male.
esatto.
Ecco, allora qui apro un altro capitolo che in qualche modo comunque si ricollega a quello di Paul Creston. No, questo Emiliano Mazzenga è un giovane compositore italiano, è nato nel 1989, quindi al momento ha 33 anni. e ha avuto delle esperienze multilinguistiche nel campo sia della composizione che dello strumento. È passato dal classico al jazz, al metal, cioè ha fatto un sacco di esperienze e è indubbiamente un compositore di talento, un giovane compositore di talento, ma che cosa ha dovuto fare? Anche lui ha dovuto fare la valigia, prendere e andare negli States, che io non amo particolarmente, assolutamente, però che dire, purtroppo l'Italia non premia i giovani talenti. Questo è un dato di fatto, noi lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, abbiamo faticato a farci una carriera perché comunque in Italia non sei aiutato da niente, da nessuno. E questo giovane ragazzo è andato ad Hollywood e lì ha cominciato a lavorare nel cinema, indubbiamente ha un talento e quindi ha avuto subito molte commissioni, e sta avendo un grande successo, ha vinto molti premi. Mi dispiace che sia uno dei tanti italiani di talento che è costretto a esprimere il suo talento fuori dalla propria nazione, ma questo purtroppo mi sembra ormai un dato incontrovertibile e non mi pare nemmeno che gli ultimi 20 spirino in direzione contraria, anzi mi sembra che si stia soffiando un po' sul fuoco anche adesso, quindi la nostra povera cultura va sempre un po' diventa sempre più una Cenerentola. Comunque anche questo pezzo di Mazzenga l'ho trovato interessante, anche se devo dire la mia opinione personale, mi è piaciuto di più il pezzo di Furlani, però si vede anche qui una sapienza di scrittura, le parti sono condotte molto bene, c'è una ricerca anche timbrica del sax, quindi sicuramente un pezzo molto ben fatto e io faccio gli auguri a questo giovane compositore perché possa avere una brillante carriera, magari non soltanto nella musica per il cinema, un po' come ha fatto Morricone, ma anche coniugata in altri generi musicali.
Sì, se posso aggiungo così, una riflessione personale. Mentre ascoltavo appunto i suoi frammenti, ho notato una somiglianza, una vicinanza cinematografica estremamente elevata, cioè mi ricordava effettivamente una musica da cinema, da film. Senza ovviamente arrivare a pensare a plagio o altro, ma lo sguardo, il mio sguardo era proprio rivolto come se ci fosse davanti a me un grande schermo, perché è riuscito a interpretare una scena cinematografica. E vedi che questa tua riflessione mi fa intuire di aver pensato giustamente. Su Emiliano Mazzenga ci sono tantissimi articoli sul web che lo fanno proprio un musicista vincente tra cinema e musica. Romano trapiantato ad Hollywood, anzi, romano con lo sguardo rivolto a Hollywood. D'altra parte, se questo è il futuro che assicuriamo ai giovani musicisti, che percorrano il loro cammino tranquilli.
Beh, sai, che ti devo dire, se
Se
io ho
non riusci.
fatto un esempio, io ho cominciato a organizzare spettacoli negli anni, fine anni 70, ero giovanissimo, avevo 20 anni, 21 anni, così. E quando lavoravo, per esempio, nella cittadina in cui vivevo con la mia famiglia, a Nova Feltria, che sta in provincia di Rimini, nella fine degli anni 70, ti parlo del 77, il comune aveva un capitolo della cultura, un bilancio per la cultura. Io mi ricordo anche le cifre, perché nel 77, adesso non so fare l'equiparazione con oggi, ma nel 77 noi avevamo un bilancio per le attività culturali di 9 milioni, che non erano mica pochi, per cui potevamo fare una piccola stagione teatrale, facevamo una stagione di concerti. Allora, se ogni comune, considera che in Italia i comuni sono più di 8.000, no? Avesse un suo capitolo per le attività culturali, immagina quanta musica, quanto teatro, quante cose si potrebbero fare in Italia. E quindi quanti artisti, quanti musicisti, quanti operatori culturali potrebbero lavorare? Ma questo non c'è, non esiste, perché adesso non esiste più un capitolo per la cultura. Ti faccio esempio, il comune trevignano, poverino, non ha in bilancio 50 euro per le attività culturali. Noi facciamo attività estive, come sai, perché accediamo a dei bandi. Abbiamo vinto un bando della Regione Lazio, abbiamo potuto fare il festival quest'estate, ma il festival invernale non ha un finanziamento perché il comune non ha un bilancio e non è certo colpa del sindaco o del vice sindaco, è colpa di un sistema che ha creato un FUS, cioè un fondo unico per lo spettacolo che ripartisce milioni e milioni di euro ai soliti noti. E qui non è che voglio entrare in polemica, però. Dico per dire, non so, 80 milioni alla Scala, 100 milioni a Santa Cecilia, non so le cifre esatte, comunque milioni e milioni ai grandi enti, soldi e soldi a chi riesce ad entrare nel FUS, che è una cosa molto complicata, perché anche lì se non hai i santi in paradiso nel FUS non ci entri, e poi tutto il resto, cioè la provincia, quella che dovrebbe essere deputata a fare la cultura sul territorio, è costantemente senza finanziamenti. E questo purtroppo è così. Noi facciamo Trevignano Pro perché abbiamo il pubblico che paga il biglietto e possiamo fare i concerti, ma stiamo sempre con l'acqua alla gola. Ecco, allora, questo non è un sistema che possa garantire una prospettiva ai giovani artisti, nel mio campo ai giovani musicisti. Però che cosa possiamo fare? Io non so che cosa si può fare, non lo so, certo, bisognerebbe ripristinare, non so, ecco per dire, bisognerebbe che ogni comune avesse un suo fondo per la cultura. Non so, ti dico, se il comune di Trevignano avesse 5.000 euro per ogni stagione invernale da destinare a spettacoli musicali, teatrali, quello che sia, già si potrebbe creare un qualcosa che potrebbe garantire sia agli esecutori che al pubblico una continuità e non sempre basarsi sulla libera impresa e sulla capacità di auto-organizzarsi dei cittadini. Questo
Anche
è quello che
perché
penso.
abbiamo detto più volte che Trevignano ha una sua, oltre alla bellezza, ha una sua virtù, che è quella delle persone che hanno deciso poi di viverci, e che sono già una ricchezza. Quindi praticamente noi potremmo proporre, ma proprio da questi microfoni, sostanzialmente lo stiamo già facendo, che il FUS, che è il Fondo Unico per lo Spettacolo, di creare una sorta di FUST. Che non è il fusto, beh, oddio, se ci fosse anche un fusto non sarebbe male. Il Fondo Unico per lo Spettacolo a Trevignano.
Esatto, sarebbe una bella idea.
Beh,
Comunque,
noi
ti devo dire.
abbiamo degli amministratori che ascoltano molto, che seguono molto, che in effetti poi ci mettono anche di loro, no? Che cercano di trovare delle
Eh sì.
strade. Quindi,
Ma devo dire
diventiamo
che sì, devo
proponenti,
dire
no? Di un percorso virtuoso, anche questo, una buona pratica da avviare e chissà poi come in tanti altri casi ci saranno altri comuni che per la cronaca sono poco meno di 8.000 in questo momento, eh? Sono diventati un
poco
pochino,
meno.
eh sì, sono cresciuti, poi ci saranno sicuramente altri comuni che si accoderanno, come spesso succede a Trevignano, no? Che lancia delle proposte e poi la bontà viene
Certo.
approvata, quindi contributi FUST.
Per concludere la nostra conversazione sul concerto, il concerto si è chiuso con la sonata per oboe di Camille Saint-Saëns nella trascrizione per sax. Allora, Nanni nella sua presentazione ha detto che ha trovato delle grandi assonanze fra la scrittura per oboe e il sax, cioè questa scrittura per oboe calza perfettamente con la struttura del sax, sia da un punto di vista della tessitura così acuta, sia delle sonorità, e quindi è perfettamente eseguibile con il sax. E difatti è una bellissima sonata di questo compositore che chiude il concerto e stranamente rispetto a Debussy. Lo chiude, voi forse lo sapete che Camille Saint-Saëns detestava Debussy, proprio lo detestava profondamente e non gli piaceva per niente la sua musica. Quindi il concerto comincia con Debussy e finisce con quello che lo detestava. Non so, sarà una casualità sicuramente, però Camille Saint-Saëns è stato un compositore molto importante, è nato nel 1835 a Parigi e è un compositore pianista, organista, cioè è stato uno dei più importanti compositori francesi e ha scritto tantissima musica. Inizialmente lui era stato molto influenzato dalla musica di Liszt. Aveva comunque 20 anni, dunque Liszt era del 13, lui aveva 22 anni di meno, no? Essendo del 35, dico bene, sì, 22-35. Poi nella seconda parte della sua produzione musicale abbandonò completamente queste influenze listiane e costruì uno stile tutto suo. Lui ha scritto tantissima musica per orchestra, tantissima musica da camera, è famosissima per esempio la sua opera Sansone e Dalila, ma una delle sue composizioni più famose rimane Il Carnevale degli Animali, che è una bellissima composizione che mi piacerebbe prima o poi portare a Trevignano. È una composizione per orchestra con pianoforte molto molto interessante. Quindi insomma il concerto si è chiuso con un'opera importante, di un compositore importante, e rimane quasi un po' questa struttura che incastona, no? Fra Debussy e Saint-Saëns altri compositori, seguendo una sorta di filo un po' che li lega. Quindi non era un concerto di musica contemporanea, era un concerto di musica del Novecento che guardava un po' diversi stili musicali legati in qualche modo da delle percettibilissime assonanze. Quindi ritengo che sia stata una bellissima occasione per il pubblico quella di ascoltare delle musiche di questa qualità, ma fondamentalmente sia stato anche interessante per il pubblico ascoltare un programma con pianoforte e sax, perché non è che si ascolta sempre, cioè si ascoltano molto spesso i trii, i quartetti, il pianoforte solo, violino e pianoforte, insomma. Quindi è stata una bella occasione. Che dire poi? Credo che bisogna continuare su questa strada, credo che bisogna in qualche modo sensibilizzare i giovani. Io ho visto delle fotografie che sono state messe sul web di questo concerto e ho notato che in prima fila c'erano diversi giovani. Questo mi ha un po' consolato e spero che anche nei concerti successivi ce ne siano sempre di più, perché poi noi in fondo dobbiamo lavorare per sensibilizzare anche i giovani. E per dire ai giovani, guardate che è vero che c'è la musica pop, la musica rock, ma non è che la musica cosiddetta classica sia una musica per vecchi. No, assolutamente no. La musica classica è una musica per giovani. Ci sono i giovani compositori che sono giovani, ventenni, 25enni, che scrivono musica, che studiano, che si impegnano. Ci sono giovani pianisti, giovani violinisti. C'è un mondo, pensate a Gibboni. Gibboni fece il suo primo concerto, uno dei suoi primi concerti a 14 anni a casa mia, nei concerti che organizzavo in giardino, poi suonò almeno 2 volte a Trevignano e poi l'anno scorso ha vinto il Paganini. A 20 anni è diventato uno dei violinisti più richiesti del mondo e quindi insomma largo ai giovani e aspettiamo il concerto di domenica prossima.
Assolutamente sì, io che dire, ti ringrazio, la ringrazio maestro. Io mi auguro che appunto ci siano tanti giovani a Regione, c'erano veramente parecchi ragazzi in prima fila e hanno scelto di mettersi in prima fila senza essere giudicati. E hanno goduto moltissimo di questo concerto, quindi ci auguriamo di nuovo che la prossima domenica ci sia altrettanta gente, altrettante persone, tanti giovani per questo concerto appunto di due fisarmonicisti. Non voglio chiederle se lei sarà presente o no, sarà una sorpresa e lo
Spero
scopriremo, essendo però lo
di sì,
scopriremo in
spero
sala.
questa volta, se la tecnologia ci assiste, mi piacerebbe essere almeno presente all'inizio, no? Perché mi pare il 4, ma non mi ricordo dove sto, perché ormai ho perso il conto, comunque da qualche parte tipo Ginevra, non lo so,
Ah,
da
vabbè, quindi
qualche
anche abbastanza geograficamente
un po' più vicino, un
un
po'
po' più vicino,
vicino.
un po' più vicino. La tecnologia ci aiuterà. Questa volta
Sì.
faremo tutti i dovuti scongiuri
E
le
anche
dovute
le dovute
prove.
prove di trasmissione.
Ma sì.
Va bene,
Allora,
io vi auguro tutto.
grazie, grazie maestro, grazie per questa nostra prima del Trevignano Proms su Oltrelago. Grazie anche per i suggerimenti, perché ovviamente adesso a questa lunga e piacevolissima chiacchierata, seguirà l'ascolto di alcuni dei brani che sono stati eseguiti. Grazie, niente, io l'aspetto il 4, l'aspetto domenica puntuale lì presente sul posto
Perfetto.
per godere di questo nuovo concerto, di questi nuovi musicisti. Grazie, maestro.
Perfetto, grazie a voi e buon lavoro con la vostra radio.
Grazie, ci sentiamo presto.
Grazie, grazie.
Thank you.